percorso attraverso il libro degli Efesini e di nuovo vi ricordo che avrete bisogno delle vostre Bibbie questa mattina per seguire i diversi brani che ci aiutano a, come dire, a dare luce a quello che sono gli insegnamenti che troviamo qui. In modo molto sintetico, in modo, come dire, con una parola, Paolo ci spiega le cose, però bisogna avere una conoscenza di queste parole perché sono davvero profonde, sono ricche di significato. Aprite le vostre Bibbie nel libro degli Efesini, se avete le Bibbie bianche si trova in pagina 754 e adesso se qualcuno si vuole alzare per prendere le Bibbie non mi offenderò, se volete prenderli. E vogliamo leggere insieme quello che è scritto per noi in Efesini, è giusto per rientrare un po' nel senso dell'argomentazione di Paolo. Voglio cominciare leggendo dal versetto 3 e finiremo nel versetto 10, ok? Efesini 1, versetto 3 fino a versetto 10. Dice così l'Apostolo Paolo, pagina 754. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concesso nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere, sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la Tua parola che ci illumina, che ci fa vivere non sotto l'influenza delle tenebre o del buio, ma che come una lampada, Signore, ci illumina il percorso e la via e ci farà arrivare al Canaan spirituale, alla nostra casa che ci aspetta quando Tu tornerai a prenderci. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Nelle settimane scorse abbiamo trattato diverse domande. Abbiamo trattato prima di tutto la domanda chi sei? Chi sei in Cristo? Abbiamo parlato del fatto che dello straripare della benedizione, dell'assenza benedetta da Dio, se sei in Cristo, tu sei stato predestinato prima della fondazione del mondo, sei stato eletto all'adozione dei figli di Dio. Poi l'altra settimana abbiamo visto cosa hai in Cristo. Abbiamo visto che tu hai la redenzione, una parola molto molto piena di significato, il perdono dei peccati, e abbiamo visto che queste sono le cose che tu hai in Cristo. Oggi vogliamo affrontare un'altra domanda che risponde Paolo in questi versetti. E la domanda è questa: dove siamo indirizzati? Qual è il nostro destino per noi che siamo in Cristo? Magari la domanda più generale è questa: qual è la destinazione finale verso il quale Dio sta portando il suo universo? Qual è la destinazione finale? In quale direzione sta andando la storia? Una domanda magari parallela: c'è qualche proposito per questo universo? Cosa ha in mente Dio di fare con questo suo universo creato? Queste domande ovviamente sono domande che tutti ci poniamo. Queste domande sono quelle che ha fatto arricchire Hollywood, no? La fine del mondo e domande, come dire, collegate a queste. È molto importante riflettere sulla risposta a questa domanda, perché il modo in cui rispondi a queste domande avrà un impatto diretto su come tu vivi il giorno in cui vivi qua, in questo momento. E se non mi credi, se non pensi che il modo di vedere il destino dell'universo impatta il modo di vivere nel presente, pensate a come influenza la visione del destino dell'universo a i terroristi dell'ISIS? Che impatto ha avuto sugli eventi che abbiamo vissuto in quest'ultima settimana la visione dell'ISIS su come finirà il mondo? Abbiamo visto attoniti come 21 egiziani non musulmani sono stati giustiziati in Libia dall'ISIS questa settimana scorsa. Perché sono stati giustiziati? Perché? Non so se avete visto il video, io non l'ho guardato, ho visto soltanto il manoscritto, però nel video il boia con le mani piene di sangue punta il suo coltello verso Roma e dice: noi conquisteremo Roma. Ora, questo è molto significativo perché nella loro ideologia credono di essere gli attrezzi di Dio per inaugurare la fine dei tempi e pensano di essere loro gli attrezzi che Dio userà per far entrare l'Apocalisse, la fine di tutto. E loro non si fermeranno lì, non si fermeranno finché tutto il mondo sia sottomessa all'Islam, perché la loro visione della fine dei tempi. Questa è la stessa domanda di dove finirà tutto quando i discepoli chiesero a Gesù in Matteo 24:3, non dovete andare a vederlo, però gli hanno chiesto a Gesù: dici quando verranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Volevano sapere anche loro. La fine dell'età presente. Ed è questa la domanda che vogliamo affrontare noi oggi. Sarete d'accordo con me che non c'è pensiero più deprimente che pensare che l'universo in cui vivi non ha nessun proposito. Siamo soltanto un incidente cosmico, come dicono tanti atei, tanti scienziati. La Bibbia dice che non lo è. È tutt'altro che un incidente cosmico. La Bibbia dice tutto il contrario, dice che Dio ha un meraviglioso piano, un proposito, una meta, un bersaglio verso il quale Lui sta portando tutta la storia. In questi versetti vedremo che ogni nazione, ogni protagonista, ogni evento della storia, come dei piccoli ruscelli, stanno incanalandosi in un grande fiume degli Amazzoni per arrivare a un bersaglio ben preciso, ed è quello che abbiamo letto oggi. Il bersaglio, la fine di tutto, il traguardo di tutto, è quello che Paolo chiama raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tante quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Questo è il piano di Dio, di raccogliere tutto sotto un solo capo in Cristo. E vogliamo approfondire questo significato questa mattina. E la prima cosa che voglio dire dal versetto 9 è questo: che ciò che Dio ha in mente di fare lo ha rivelato alla Chiesa con una rivelazione speciale. Quello che Dio intende di fare lo ha rivelato alla Chiesa con una rivelazione speciale. Guardate bene, versetto 9, dopo che lui parla della benedizione che è stata riversata di ogni sapienza e di intelligenza, poi dice: facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Facendo a chi? Facendoci. A noi, alla Chiesa, a noi che siamo in Cristo. E vogliamo soffermarci su questo concetto perché Lui ha fatto conoscere a noi attraverso una rivelazione speciale quello che Lui intende fare, quello che chiama qua il mistero della sua volontà. In questo caso la volontà della quale leggiamo qua non è la volontà morale. Quando tante volte parliamo di qual è la volontà di Dio, la volontà di Dio è che noi ci asteniamo del peccato, quello è ovviamente la volontà di Dio, ma la volontà della quale parla qui è la volontà di fare proprio quello che abbiamo visto, di raccogliere tutto sotto un solo capo. E quando leggiamo la frase secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, cosa capiamo? Capiamo che questo piano Dio lo ha ideato, lo ha disegnato prima della fondazione del mondo. Versetto 4 abbiamo letto che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Ed è lì che Dio ha ideato e ha disegnato questo suo piano. Ha preso in considerazione la caduta dell'uomo e la caduta e la rovina di tutto l'universo, e ha preso in considerazione questo e poi ha disegnato un piano di redenzione, della liberazione del cosmos intero, dell'universo intero, che è stato eseguito l'atto principale sulla croce, e ha ideato questo piano per portarci a quello che viene chiamato poi in versetto 14, alla piena redenzione, guardatelo. fino alla piena redenzione. E Dio ha ideato questo piano. L'atto cruciale è stato quello della croce, il pinacolo della storia. E adesso Dio sta portando le cose perfettamente verso il suo traguardo. E questo sviluppo del piano di Dio è stato rivelato a noi, alla Chiesa, agli eletti di Dio. Leggiamo che questo disegno era un mistero per le generazioni prima di noi. Guardate quando dice il disegno che aveva prestabilito dentro di sé, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. E questa idea del mistero è molto importante perché vuol dire qualcosa che era nascosto per tanti secoli, ma che in un momento è stato svelato. Vogliamo vedere una spiegazione più profonda in Efesini 3, del 3 al 5, guardatelo insieme a me, all'altro lato della pagina. Dice questo l'Apostolo, dice: come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, ok? Qualcosa che era stato coperto ma ora è stato svelato per la Chiesa, di cui sopra vi ho scritto in poche parole, leggendole potete capire la conoscenza che ho del mistero di Cristo. Poi la parte importante, nelle altre epoche non fu concessa ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito Santo è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Poi versetto 9, e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo il mistero, che è stato fin dal più remoto età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Una cosa nascosta, una cosa misteriosa, è stata svelata per noi, per la Chiesa. Da questo versetto capiamo che il mistero non significa qualcosa di incomprensibile, come la Trinità o l'Incarnazione. Questo è un mistero che non capiremo con la nostra capacità umana. Un altro mistero che tanti di voi italiani che vi chiedete come l'Italia può continuare a votare Berlusconi, ok? Questi sono misteri che non ci arriveremo mai a capire. Il mistero di cui si parla qua è il mistero che una volta era nascosto, però che è stato scoperto. Quando andavo a scuola, alle superiori, avevo un prof che aveva una frase preferita, noi chiedevamo sempre, quando ci darai l'esame? E lui rispondeva sempre così, questo è qualcosa da essere da me conosciuto e da voi scoperto. Lui aveva una conoscenza che a noi era scoperta, era un mistero per noi, che lui doveva rivelarci. Andiamo a vedere più su questo modo di rivelare di Dio in Daniele. Daniele 2, del 21 al 23, pagina 562 nelle Bibbie bianche. Daniele 2, 1 a 23, leggiamo questo. Daniele 2, 21 al 23, Daniele parlando col re Nabucodonosor dice, parlando di Dio, egli alterna i tempi e le stagioni, depone il re e l'innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti, egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce abita con lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere. Anche versetto 27. Daniele rispose al re, il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio in cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi tempi. Colossesi 1,26 ci dà un altro accenno a questo fatto che questo mistero è stato rivelato a noi, alla Chiesa. Colossesi 1,26, pagina 760. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice che il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Incredibile. Noi siamo in una posizione di privilegio, Chiesa. Noi che siamo in Cristo abbiamo ricevuto la rivelazione di quello che Dio sta facendo e intende fare nel compimento dei giorni, di tutti i tempi. ciò che Dio sta facendo per trascinare il mondo verso il suo traguardo. Tu sei stato fatto partecipe di una conoscenza segreta, nascosta, misteriosa. Ora non è per niente che c'è in noi, ma per la sola grazia di Dio, che ha scelto di farlo conoscere alla sua Chiesa. Questo mistero è nascosto alla gran parte delle persone che non capiscono, non apprezzano la croce, non apprezzano tutto quello che sarà il risultato per la redenzione del mondo attraverso quell'opera della croce, ma per la sua grazia. Tu sei stato incluso. Se sei in Cristo, questa è la condizione. Se non sei in Cristo, sei ancora nella cechità, sei ancora fuori della conoscenza della verità di Dio. La seconda cosa, tornando a Efesini, se prima vediamo che lui lo ha rivelato a noi, la seconda cosa che vogliamo vedere è questo. Ciò che Dio ha in mente di fare è riservato a quando i tempi saranno compiuti. Ciò che Dio intende fare è riservato a quando i tempi saranno compiuti. La prima frase magari era rivolta più al chi della questione, a questo è il quando dell'adempimento di tutti i tempi. L'adempimento di tutto questo piano, che potremmo riassumerlo come aggiustare tutto ciò che è andato storto nel mondo. Questo che Dio sta facendo. Sta aggiustando tutto ciò che è andato storto. E questo ciò che parliamo quando parliamo della redenzione. La redenzione che tocca sicuramente come cosa principale la salvezza, la redenzione di esseri umani peccatori e peccatrici, però che è molto più ampio, è l'espulsione. E la pulizia di Dio di ogni cosa che si oppone alla sua sovranità e che contamina la sua creazione. Questo è quello di cui parliamo quando parliamo del piano di Dio alla fine dei tempi. Ora, abbiamo letto qua di quando succederà e di cosa consiste e vogliamo vedere il brano parallelo in Colossesi 1, del 15 al 20, per capire ciò che viene chiamato, una parola da ricordare, la redenzione cosmica, cioè la redenzione del cosmos intero, dove Dio sta portando il suo universo. Colossesi 1, 15 a 20. Egli è l'immagine di Dio, invisibile, il primogenito di ogni creatura, parlando di Cristo. Poi ascoltate bene, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Tutto è stato creato in Cristo. Tutte le cose visibili, le cose invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, Gesù Cristo. Il centro della storia, il centro dell'universo. Poi avanti dice che egli prima parla della sua posizione, versetto 17, è il primogenito dai morti affinché in ogni cosa Lui abbia il primato. Parte fondamentale per capire quello che Dio sta facendo, che Cristo abbia il primato nell'universo. Che si è rivelato a Lui, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, versetto 20, la frase importante, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendoci fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli, cioè tutto il cosmos, tutto l'universo sarà riconciliato sotto la padronanza di Gesù Cristo. E dobbiamo notare questo, che Cristo è stato il creatore e la persona per cui è stato creato l'universo intero. Tutto è stato creato da Gesù, le cose in cielo, le cose sulla terra, le cose visibili e invisibili. E vi ricordo la storia della Bibbia, come inizia il primo atto. La Bibbia parla di come tutto era in armonia nell'universo. C'era un perfetto equilibrio sia nella sfera del materiale che vediamo noi, come nella sfera immateriale, la sfera spirituale. E cosa è successo quando l'uomo ha peccato? Questa armonia si è infranta e l'universo è entrato in una disonanza. E il risultato lo vediamo ovviamente ancora oggi. È diventato come una ruota della macchina bucata. È così che l'universo va avanti oggigiorno. Non va avanti liscio, pulito, no. C'è una dissonanza profonda nell'universo di Dio. Come quando senti un'orchestra e c'è una persona che continua a suonare una nota fuori tono. C'è una dissonanza e dici qualcosa non va in questo universo. Il peccato è quella influenza corrosiva che è entrato nel mondo. E quando gli uomini e le donne sono stati influenzati, toccati dal peccato, si è creato il sistema del mondo di ribellione contro Dio, nella quale anche le forze superiori, le forze degli angeli e dei demoni sono stati inclusi. E tutto è caduto. L'universo è stato infetto, gli spiriti sono stati influenzati, e tutto quanto deve essere sottomesso al capo è riportato in linea con quello che Dio intendeva che fosse sempre dall'inizio. Torniamo all'esempio che ho riportato prima. Qual è la vera ragione per la quale esiste l'ISIS? Qual è la vera ragione per la quale esiste l'ISIS? Al-Qaeda, gli atei. Non ci fermiamo lì però. Tutti gli altri movimenti, cosiddetti religiosi, Hollywood. Perché esistono queste forze che si oppongono alla padronanza di Dio in ogni sfera del mondo e dell'universo? Perché? Perché l'universo esiste in ribellione contro Dio. E l'universo non è in linea, non è sotto la padronanza perfetta di Dio e continuerà ad essere in ribellione. Fin quel giorno arriverà quando Dio assoggetterà le forze che gli si oppongono attraverso un braccio forte. Per questo esistono l'ISIS e tante altre cose. Adesso le nostre menti sono focalizzate sull'ISIS, sicuramente. Però la dissonanza dell'universo si vede in molti altri modi, non solo nell'ISIS. Vi siete mai chiesti, magari in questi ultimi giorni ve lo siete chiesti, se Dio magari ha intenzione di giudicare la nostra terra pagana attraverso un'altra forza più pagana della nostra? Potrebbe essere? Non sarebbe la prima volta. Se aprite le vostre Bibbie, non andremo adesso a vederlo, però in Abacuc c'è il racconto di un profeta che si lamenta perché il popolo di Dio è diventato corrotto ed è diventato immorale. E Dio dice, sì, hai ragione, sai cosa farò? Manderò i caldei, i terroristi, per punirli. E Abacuc dice, no, non era quello che avevo in mente di fare. Ma perché pensiamo noi di essere meno ribelli di quello che magari vediamo nell'ISIS o in altri movimenti? Siamo scioccati dall'ISIS, sicuramente. Non dovremmo essere altrettanto scioccati del fatto che ogni giorno vediamo immagini, messaggi che si oppongono ostinatamente alla padronanza di Dio. Vado su internet a guardare un film con mia moglie e mi spuntano delle immagini pornografiche che sfidano la padronanza di Dio sul suo universo e devono essere assoggettati a Lui. Non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo pensare che la resistenza al Dio dell'universo si vede soltanto in culture che magari sono lontane dalle nostre. Non dovremmo essere più scioccati del fatto che quando arriva un film 50 sfumature di grigio che si oppone alla padronanza di Dio, neanche la stessa Chiesa vede la ribellione al suo Dio in quel gesto, in quel film. Quando una cultura intera vede questo sfidare la padronanza di Dio come intrattenimento, quando in realtà è tutt'altro. Non dovremmo essere più scioccati di vivere una cultura che ammazza i propri figli ogni giorno, come nessun'altra cultura nella storia. O quando denigra corpi umani, istituzioni che Dio ha creato. Vedi, la ribellione a Dio non si dimostra soltanto nell'ISIS, si dimostra anche in modi che sono più vicini a casa nostra e che, se siamo onesti, vediamo anche nei nostri cuori. E tutti noi desideriamo, penso, quel giorno quando Dio assoggetterà perfettamente ogni forza ostile a Lui. E lo farà. Dovremmo essere scioccati quando vediamo questa resistenza e ostilità verso Dio nella forma di Hollywood o nei falsi cristianesimi che sono nati pensando di portare persone a Dio quando in realtà li portano nell'altra direzione. Non voglio che sbagliamo neanche su questo punto. Noi abbiamo sicuramente pianto con, diciamo, la morte, l'assassinio di questi 21 non egiziani, non musulmani. Però non ci dimentichiamo che la sfida alla padronanza di Dio si vede anche in falsi cristianesimi. Ok? Ora, non voglio fare, non so la condizione spirituale di questi 21 uomini che sono stati giustiziati, con Max parlavamo ieri che si vedeva che hanno confessato Gesù sulle loro labbra, ma i copti vengono evangelizzati dagli evangelici come noi evangelizziamo i cattolici, non ci dimentichiamo neanche di questo. Lo so perché andavo a una chiesa evangelica araba in via Padova e loro evangelizzavano i copti, gli ortodossi, come evangelizzavano i musulmani, come noi evangelizziamo i cattolici. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire soltanto che la ribellione a Dio si vede in tanti modi che magari noi a primo avviso non saremo in grado di riconoscere. E questa ribellione che infetta tutto l'universo, deve essere assoggettata e deve essere silenziata. Perché solo così avrà Dio di nuovo dominio e riconcilierà tutto sotto il capo che è Gesù. Ed è questo che Dio farà. Ed è questo che Dio farà. Lo vediamo da questo versetto. Noi abbiamo la frase qua in Efesini 1:10, dice: per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. La Nuova Riveduta, diciamo, usa questo modo di esprimere il concetto che c'è sotto, per realizzare questo piano. E letteralmente la frase che avete qua in versetto 10 dice questo: nella dispensazione del compimento dei tempi di raccogliere. Ok? Sta dicendo che questo Dio lo farà nella dispensazione dei compimenti dei tempi, lui raccoglierà tutto sotto il capo che è Gesù Cristo. E questo è ciò che lui ci ha fatto conoscere. Ci ha fatto conoscere il mistero di questo suo piano che ha progettato dentro di sé, e che avrà luogo e si realizzerà in quella dispensazione del compimento dei tempi. In quella dispensazione. In quel momento in cui Dio porterà tutto l'universo assoggettato a Gesù Cristo. È uguale a quello che dice Efesini, Galati 4:4, quando Dio mandò suo figlio, quando giunse la pienezza del tempo. Quando era il momento giusto, mandò suo figlio. Quando sarà il momento giusto, lui manderà di nuovo Gesù Cristo a ristabilire l'ordine sul suo mondo e nell'universo intero. La realizzazione del disegno, la frase che abbiamo una nuova riveduta, traduce la parola che c'è sotto, la dispensazione. La dispensazione. E la dispensazione è il modo in cui Dio amministra casa sua, il modo in cui Dio gestisce il suo universo. E se leggi la Bibbia, vedi, ti rendi conto che in ogni epoca sembra che Dio amministra il suo universo in modi diversi. Adesso vi darò un esempio. Però il modo migliore in cui ricordarlo è che quando noi amministriamo la nostra casa, ognuno di noi amministra casa sua in modi diversi. E educa i suoi figli in modi diversi. E Dio ha amministrato il percorso della storia usando amministrazioni o dispensazioni diversi. Dio ha gestito casa sua, questa casa sua di qui sotto l'universo, usando schemi diversi, dipendendo dall'epoca in cui si trovava la storia. E questo è molto importante perché ci aiuta a capire la differenza nel modo in cui Dio agisce e ciò che Dio aspetta in epoche diverse. Vi do un esempio. Quando leggiamo l'Antico Testamento, quale deve essere la relazione del popolo di Dio con gli increduli? Cosa devono fare nell'antico patto? Giustiziarli, vi ricordate? Non ci poteva essere una convivenza tra l'empio e il pio. E questo era il modo in cui Dio amministrava per dimostrare certe cose sulla sua giustizia, eccetera, eccetera. Ma adesso non viviamo in questa dispensazione, giusto? Cosa ci dice Dio di fare con i nostri nemici? Di amarli. Ci dice che Dio fa piovere sull'empio e sul pio nello stesso modo. Vediamo che c'è stato un cambiamento da quando è venuto Gesù. Da qua leggiamo, verrà una nuova dispensazione in cui le cose cambieranno di nuovo. In cui arriverà il Figlio di Dio su questa terra e Lui riporterà l'universo alla completa armonia col Dio suo creatore. E lo farà, come vediamo qua, nei tempi che Lui ha stabilito. E il tempo si avvicina. l'economia prossima è dietro l'angolo, fratelli e sorelle. Quella in cui l'empio non sarà più tollerato, in cui l'armonia sarà ristabilita e gli nemici di Dio saranno silenziati e sottomessi secondo il piano perfetto di Dio. Lo sapevate? Sapevate che Dio ha intenzione di cambiare di nuovo l'amministrazione di questo universo? Abacuc 2, del 2 al 3, dice questo. Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli, parlando dell'empio, pieno di orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Ci sarà un cambiamento nel modo in cui Dio amministra il suo mondo, governa il suo mondo. Ed è ciò di cui leggiamo in Prima Corinzi 15, andate a vederlo, 742, pagina 742, Prima Corinzi 15, 23 a 24. Qua ci dà un bel riassunto di quello in cui consiste il prossimo cambiamento nel piano di Dio. Guardate bene, 742. Dice, ciascuno al suo turno, parlando della risurrezione, sarà risorto, Cristo la primizia, ok, il primo dei risorti, poi quelli che sono di Cristo la sua venuta, poi dice, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno che lui sarà sceso a crearsi e a dominare, quello che il regno adesso in cielo scenderà sulla terra, e dice, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. E qua si parla proprio di questo, di questa futura economia in cui tutto sarà riportato in armonia sotto un solo capo, Gesù Cristo. E poi dice questo, dopo che avrà ridotto, attenzione, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni, e io vedo qua il regno millenare, egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Questo è ciò che aspetta all'universo. Di questo parla anche Apocalissi 2,27, pagina 797, quando dice, le reggerà le nazioni, con, cosa dice? Con una verga di ferro e le frantumerà con vasi di argilla. Il regno di Gesù Cristo, tornato su questa terra, assoggetterà tutte le forze ostili dell'universo. Questo è ciò che viene chiamato, come detto, il regno millenare di Cristo, il quale sarà seguito dalla dispensazione dell'eternità, dello stato eterno, di cui leggiamo poi in Apocalisse 21, quando dice, egli asciugherà ogni lacrima, perché le cose di prima sono passate, e colui che siede sul trono, c'è ancora il trono, la promessa di Davide, vi ricordate, adempiuta perfettamente in Cristo, ecco io faccio nuove tutte le cose. Finita. Tutte le forze ostili saranno assoggettate a questo Gesù Cristo, sotto il capo di cui sarà tutto raccolto e l'armonia sarà ristabilita nell'universo. Questo è ciò che aspetta all'universo. Voglio dire due cose, prima di tutto ai miei fratelli e alle mie sorelle, non è tutto perduto. Guardiamo intorno, basta che accendi la TV e dici, caspita, questo mondo sta andando a rotoli. No, non è tutto perduto. Tutto sta andando avanti. Tutto sta essendo incanalato nel progetto perfetto di Dio, in cui un giorno Lui ristabilirà la perfetta armonia del suo universo. Dovunque guardi c'è l'ISIS, c'è la Russia, scandali di ogni genere, ma non sarà sempre così. Non sarà sempre così. Perché come dice qua, la dispensazione futura che sarà realizzata avverrà nei tempi fissati dal nostro Signore. Quando i tempi saranno compiuti, guardate questo versetto, 759, Filippesi 2,10. Questo è un altro riassunto di quello che sarà questa esistenza di nuovo armoniosa. Guardate Filippesi 2,10. Come sarà, come raccoglierà Cristo tutte le forze sotto i suoi piedi, dice che quando i tempi saranno compiuti, né un secondo dopo, né un secondo prima, Filippesi 2,10, nel nome di Gesù, ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, ogni forza che tu ti possa immaginare, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo accadrà. Ora, alcuni lo faranno volontariamente, alcuni lo faranno involontariamente, ma non cambia il fatto. L'armonia sarà riportata in questo universo. È una domanda che voglio cominciare a farti e ti rifarò se tu non sei ancora in Cristo. Di quale lato della storia sei? Ti troverai tra il numero di coloro che nel nome di Gesù ti inginocchierai volontariamente e dirai gloria a Gesù, è arrivato il momento, o in uno stato di ribellione ancora ti dovrà far lui inginocchiare perché lui ti avrà sottomesso sotto il suo dominio. Da quale lato sarai? E tutto torna su questa domanda: sei in Cristo o sei ancora nella tua carne? Stai vivendo ancora in una ribellione contro il Dio dell'universo? Oggi deve essere l'ultimo giorno. Devi rinegare la tua mancanza di sottomissione e devi accettare la padronanza di Dio dell'universo prima che sia troppo tardi. Numero 3. Lo farà, ci ha detto il tempo in cui succederà, quando i tempi saranno compiuti. E ciò che Dio ha in mente di fare, adesso arriviamo alla nostra frase centrale, è di raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose. Ecco, questo è il bersaglio, questo è l'obiettivo di dove Dio sta portando il suo universo. Ho già fatto un accenno, ma ve lo ripeto, è qualcosa di molto importante, che voi conoscete la storia della Bibbia. La storia della Bibbia che accade in 4 atti, se vogliamo, come in una scenografia. Il primo atto è la creazione. Dio crea un universo perfetto, in armonia, dove non c'è peccato, non c'è morte. Secondo atto, succede la caduta. L'uomo decide di ribellarsi contro Dio, nel nome del quale siamo anche noi, tu e io. Numero 3, il terzo atto, è la redenzione, in cui Dio interviene decisivamente nella storia degli uomini attraverso la croce per sconfiggere le forze delle tenebre, per dare una soluzione al peccato. E il quarto atto è la consumazione, la realizzazione di tutto quello che è stato promesso nell'evento della croce, quando verrà realizzato e succederà quello che stiamo leggendo qua. E questi sono i 4 atti, potremmo riassumerlo come atto 1, l'universo perfetto di Dio creato, numero 2, l'universo perfetto di Dio rovinato, numero 3, è l'universo di Dio riscattato, e numero 4, è l'universo perfetto di Dio ristorato. Questi sono i 4 atti della storia della Bibbia. E qua parliamo del quarto atto, l'atto in cui Dio raccoglierà tutto sotto un capo. La domanda di prima era: cosa farà Dio? Dove è indirizzato il nostro universo? C'è un culmine, c'è un bersaglio, c'è qualcosa alla quale noi vediamo un proposito? Sì, sì e mille volte sì. Il riassunto di tutto ciò che Dio intende fare lo troviamo in questo versetto e leggiamo di raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose. Dice qua, tanto quelle che sono nel cielo, tanto quelle che sono sulla terra. Questo è il bersaglio dell'universo. Armonia ristabilita. Ed è questo che ci dice questo versetto, attraverso le parole dell'Apostolo Paolo. La parola interessante, quando leggiamo questa parola, raccogliere. Raccogliere sotto un solo capo. Abbiamo la parola, stessa parola usata in un altro contesto, in Romani 13:9. Leggiamo sui comandamenti dell'Antico Testamento. Paolo dice: tutti i comandamenti si riassumono in una parola, ama il tuo prossimo come a te stesso. Riassumono, è un altro significato di questa parola. E deduciamo da questo che il piano di Dio si incentra nel riassumere tutto nella persona di Cristo, tutto sotto i suoi piedi. E non dobbiamo sbagliare qui pensando che l'essere riassunti in Cristo è un tipo di essere sciolti come un cubetto di ghiaccio viene sciolto e poi, che ne so, in qualche modo viene a far parte del nirvana. Non è questo di cui stiamo parlando, non fa parte della mentalità né giudea né di quella di Paolo. Di quello di cui stiamo parlando è come quando diciamo che dobbiamo organizzare qualcosa e diciamo dobbiamo assicurarci che tutti siamo sulla stessa pagina, ok? Figuriamoci di tutti essere sulla stessa pagina, vogliamo riassumere il punto della situazione ed essere tutti sulla stessa pagina, ed è questo che farà Dio negli ultimi tempi. Tutti saranno sulla stessa pagina, non ci saranno più forze in conflitto con il regno di Dio. Questo è ciò di cui stiamo parlando. L'universo sarà portato al shalom, alla pace perfetta sotto Cristo. Shalom in cui gli amici di Cristo vivono per sempre nella benedizione e in cui gli nemici di Cristo sono per sempre espulsi dalla sua creazione, espulsi del suo universo, esiliati, respinti dalla presenza di Dio in eterno, come dice 2 Tessalonicesi 9, espulsi. E l'idea è questa, l'armonia nell'universo sarà ristorata. Per alcuni, involontariamente. Per molti, involontariamente. Però saranno assoggettati, saranno silenziati, non potranno più rovinare l'universo che Dio ha creato. Voglio dire un'altra cosa su questo concetto, ed è che alcuni prendono da questo versetto che la Bibbia insegna l'universalismo, cioè che tutti saranno salvati. Ah, se tutto sarà raccolto sotto i suoi piedi, se tutto sarà ristabilito in armonia, allora vuol dire che tutti saranno salvati. E cercano di dire che questo raccogliere sotto un solo capo implica che ogni singolo uomo, ogni singola donna sarà salvato irrispettivamente di come si sono rivolti verso Dio e il loro atteggiamento verso Dio. E questo semplicemente non è quello che la Bibbia insegna. Magari lo vorremmo alcuni di noi. Magari vorremmo che ogni ginocchio si inginocchiasse volontariamente, ma la Bibbia non insegna questo. Anzi, dice che l'uomo empio si rigidisce sempre di più. Il significato di queste parole, quando parliamo della riconciliazione del cosmos, dell'universo, è quello di cui parla Paolo anche in 2 Corinzi 5:20, pagina 746, se ce l'avete, potete andarlo a vedere un attimo, poi arriviamo all'ultimo punto. Pagina 746 dice: dopo che Paolo ha parlato di quello che sarà l'atto di Dio riconciliare il mondo, lui esclama questo. Parla della riconciliazione, che Dio ha riconciliato il mondo con sé. Poi dice questo: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E questo è quello che è l'espressione del cuore di ognuno di noi che ha conosciuto il Signore quando parliamo con le persone che non conoscono Cristo. Vi supplichiamo, prima che sia troppo tardi, riconciliatevi col Dio dell'universo. Riconciliatevi. E l'idea di questo versetto è che Dio intende raggiungere, raccogliere sotto un solo capo ogni forza ostile, ogni essere creato, e non esisterà più un angolo nel mondo in cui le ostilità potranno attivamente ostacolare Dio. Non potranno più ostacolare il suo regno. E tutto l'universo sarà messo in soggezione a Cristo. Ti ripeto la domanda di prima: da quale lato della storia sei? Di quale delle due schiere fai parte tu? Sei tra il numero delle forze ostili al Dio dell'universo, che adesso chiede che tu ti arrendi alla sua padronanza volontariamente e ti stende la mano, o fai parte dell'altra schiera, che ancora si ribella? Non vuole seguire quello che il Dio dell'universo dice. L'appello per te questa mattina è: a cosa aspetti? Cosa aspetti se ancora non hai fatto la decisione che sigillerà il tuo destino? Mettiti dalla parte di coloro che volontariamente si inginocchieranno a Gesù Cristo. Da quale lato della storia sei? Vogliamo adesso passare a prendere gli elementi. So che già è mezzogiorno, però vogliamo riflettere su quello che è il significato della croce nel contesto di quello di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo già passato l'evento crociale, se vogliamo, quello che i giudei guardavano in futuro, noi lo guardiamo al passato, la croce. Però quando guardiamo in passato la croce ci spinge anche a guardare il futuro, quando sarà realizzato sulla terra quello che è stato già iniziato sulla croce. Il dominio di Gesù Cristo sulla terra. E per entrare a focalizzare il significato della croce, poi per dare passo agli elementi che prenderemo, voglio leggervi un brano in Colossesi 1,14, dove dice così. Voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, a cui i comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E avendolo spogliato, i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ricordiamoci di tutti gli aspetti della croce, ma non dimentichiamo che quello che per il mondo era il momento del fallimento più grande della storia, per Dio era il momento della vittoria in assoluto. E per questo Lui può e Lui farà e ristabilirà l'universo così come deve essere. E noi che siamo credenti vogliamo focalizzare questo. Vogliamo riflettere sulla vittoria cosmica di Cristo attraverso la croce. La Santa Cena è per noi che facciamo parte della Chiesa, siamo stati battezzati, abbiamo dato la nostra vita a Cristo. E se tu non ti sei battezzato, se non fai parte del corpo di Cristo, ti chiedo di astenerti di prendere gli elementi. La Bibbia denuncia la persona che prende indegnamente gli elementi e dice che una maledizione cade su di lui, su di lei. Però se tu non sei parte della Chiesa, non hai mai fatto il passo di entrare nella Chiesa e ricevere la grazia, ti incoraggio a riflettere anche tu. Se non sei in Cristo, fatti la domanda: a cosa sto aspettando? Perché ancora non ho fatto quello che avrei già dovuto fare? E voglio fare un appello a ogni persona qui che non ha accettato Gesù ancora nel suo cuore, nella sua vita. Sottomettiti a Lui. Ricevilo nella tua vita. Vogliamo focalizzare questi pensieri, il simbolismo di questi elementi. Paolo suonerà. E dopo che avrà suonato per qualche minuto, salirò io di nuovo qui avanti. Nel tempo in cui suona, sentitevi liberi. Di nuovo, se adempiete i requisiti per poter prendere la Santa Cena, venite davanti e prendetele, e poi le prenderemo insieme quando tornerò davanti.